prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Walter Passerini, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Bene, buona giornata a tutti. Eccoci qui per l'ultima trasmissione in mia compagnia. E parto subito da un fenomeno che è capitato questa notte. Abolite l'ora legale, sconvolge i nostri ritmi. L'appello degli scienziati. Leggo da Repubblica. Un intero continente che sposta le lancette indietro di un'ora, come è avvenuto stanotte, è un intero... L'abbiamo spostata in avanti di un'ora, quindi mi pare ci sia un errore in partenza. È un intero continente che mette a rischio la propria salute. È il monito di un gruppo di esperti di ritmi biologici che rivolgono un appello al Parlamento europeo chiedendo l'abolizione dell'ora legale. Si tratta di un orario artificiale, spiegano, a cui il nostro organismo non può in nessun modo adattarsi e le conseguenze possono durare fino a 7 mesi, cioè fino al momento del ritorno all'ora solare. È stato appunto consegnato questo documento è una valutazione dell'ora legale basata sulle prove, l'influenza sul nostro orologio biologico, ma non contiene niente questo documento di davvero nuovo, o meglio contiene i risultati delle ricerche scientifiche di anni ormai acquisiti pacificamente dalla comunità scientifica. Per esempio spiega che i ritmi dei nostri orologi biologici dipendono dai nostri geni, perciò sono strettamente personali, così tra noi ci sono i cosiddetti gufi, cioè quelli che vanno a letto tardi, le allodole che vanno a dormire presto e cominciano presto la loro giornata e un sacco di gente che si posiziona nel mezzo, ma ciascuno a modo suo. Però la nostra vita sociale deve necessariamente sincronizzarci tutti per permetterci di convivere al lavoro, nelle città, con la vita collettiva e in questo modo finisce per forzare qualcuno, imponendogli dei ritmi che non sono i suoi. Nasce così il jet lag sociale. Ben ritrovati a prima pagina, proseguo la lettura di Repubblica che nella sua prima ha un titolo principale: Landini sfida il governo, è peggio di Berlusconi, Renzi, la crisi sta finendo, Fiom in piazza con Camusso, Vendola e Dem ribelli, no Jobs Act. Il Premier parlano i numeri, alzate le stime di crescita, PIL allo 0,7%. E c'è un commento, con qualche ironia, di Sebastiano Messina, le 50 sfumature del corteo rosso. Ma c'è anche l'ira di Raffaele sulla prima di Repubblica, parla sollecito. 7 anni di bugie, chi ha sbagliato deve pagare. Per 7 anni ho avuto la vita sospesa, ma ora chi ha sbagliato deve pagare. Oltre a Raffaele Sollecito c'è ovviamente la madre di Meredith, la vittima di tutta questa vicenda, Meredith Kercher, che dice sostanzialmente che qui c'è qualche cosa che non funziona in questa giustizia. Temeva di non poter volare più e il pilota ha fatto una strage, è il proseguimento della notizia che ci ha accompagnato fin dal primo giorno, dal secondo giorno meglio, della nostra rassegna stampa, con una foto abbastanza malinconica. La figlia del comandante dell'Airbus 320, Patrick Sonderreiner, che piange, immortalata appunto da Repubblica, che ha anche un richiamo a un'inchiesta, Roma, scandalo del metro C, con il sistema incalza 1 miliardo di aumenti, metropolitana di Roma. L'editoriale di Eugenio Scalfari è intitolato «Bisogna aiutare Matteo a difendersi da se stesso». Dice Scalfari, «I fatti politici ed economici ne sono in questi giorni avvenuti in quantità innumerevoli e anche fatti di cronaca, uno dei quali, quello dell'aereo caduto sulle Alpi francesi, ha trascinato l'opinione pubblica di tutta l'Europa nel mondo dell'orrore e della disperazione. Insieme ai fatti ci sono i personaggi protagonisti, quelli che non sono identificabili con un solo avvenimento, ma con una serie che copre un periodo, guida un percorso, adotta una strategia. Quelli che più ci interessano, scrive Scalfari, operano sulla scena italiana ed europea. Non sono molti, ovvio. I protagonisti questi tengono la scena riducendo gli altri al ruolo di comprimari o addirittura di comparse. Per capire il meglio possibile ciò che sta avvenendo, dobbiamo dunque identificarli. Per scriverne pregi e difetti, eventualmente proporre i possibili rimedi, cercando a nostra volta un possibile Virgilio che ci aiuti nel viaggio. Io quel Virgilio lo indicai già domenica scorsa, si discuteva del rapporto fra governo e pubblica amministrazione e feci il nome di Marco Minghetti. Visse e scrisse e governò 150 anni fa e credo che, come tutti i maestri, sia ancora di attualità. Tra le tante cose che disse c'è una frase che trovo molto significativa. Napoleone governò per 20 anni la Francia e il suo fu un governo che ammodernò il paese e tutelò l'eguaglianza, ma non la libertà, e perciò ebbe più difetti che virtù. Ecco, già queste righe mi confermano nell'idea che è un buon Virgilio. Il personaggio, e qui arriva la sostanza di Scalfari, il personaggio che oggi mi sembra opportuno esaminare è Matteo Renzi. In poco più di 2 anni è passato dal ruolo di comparsa a quello di protagonista. Prosegue poi Scalfari all'interno di Repubblica. Questa dunque è la situazione. Dimenticavo però di dire che un altro elemento fondamentale di Renzi è il suo narciso. L'amore per se stessi c'è in tutti gli umani e particolarmente in quelli che si occupano professionalmente della conquista del potere. Qualunque potere, quello politico, quello economico, in particolare spesso quei due poteri sono affiancati. Renzi ama molto se stesso, ma questo è normale, dice Scalfari. Resta solo da sapere se questo amore non disturba il suo desiderio di giovare agli altri. Insomma, il narcisismo di Renzi, fustigato garbatamente in questo caso da Scalfari a partire dalla prima di Repubblica, che poi le vicende del PD in ogni caso e del renzismo e Landini e così via, diciamo, agitano la cosiddetta sinistra o il centro-sinistra, c'è qualcosa che agita anche il centrodestra, in particolare Forza Italia. Lo scontro, titola Repubblica pagina 6, Forza Italia, il j'accuse della vecchia guardia, ci stiamo dissolvendo, Silvio ceda sovranità. Sfogo di Romani, nuova lite con Brunetta, Salvini apre all'accordo, scontri a Torino. Quindi da un lato centrosinistra, dall'altro centrodestra e poi nostalgia di AN, non moriremo leghisti. Anche a destra, almeno per quanto riguarda gli eredi di Alleanza Nazionale, quel che è rimasto, c'è nostalgia, non moriremo leghisti. Poi c'è in Repubblica a pagina 13 una notizia che è la manifestazione, non parliamo dell'Italia, ma all'indomani della strage di Charlie Hebdo i capi di Stato sfilarono a Parigi contro la barbarie del terrorismo, oggi accade per le vittime del bardo, grazie al coraggio dei veri musulmani. Di che cosa si tratta? A Tunisi in marcia contro i jihadisti, perché qui l'Islam è democrazia. Leggo l'inizio di un articolo di Marek Alter, che è un autore ebreo franco-polacco sopravvissuto al nazismo e alla prigionia nell'allora Unione Sovietica, che vive a Parigi, insomma è un attivista dei diritti umani, che scrive: all'indomani della strage di Charlie Hebdo i capi di Stato sfilarono a Parigi contro la barbarie islamista. Oggi a Tunisi Renzi, Hollande e gli altri leader europei marceranno per le strade di un paese musulmano per portare sostegno e solidarietà alla sola democrazia nata dalle primavere arabe. La loro partecipazione alla manifestazione contro l'attacco al Museo del Bardo ha un forte valore simbolico, perché la Tunisia è la dimostrazione che si può essere islamici e insieme democratici. Questo paese non può che spaventare i jihadisti, poiché è un esempio che funziona e che potrebbe essere esportato in tutto il mondo musulmano. I tunisini sono persino riusciti a integrare nel loro sistema politico il partito degli islamisti moderati, Ennahda, facendogli accettare le regole democratiche. E nella recente campagna elettorale il presidente tunisino Essebsi ha avuto il coraggio e l'intelligenza di dichiararsi musulmano, ma Essebsi ha anche detto che la laicità non è contraria all'Islam. I jihadisti sanno bene che se il modello tunisino dovesse affermarsi anche altrove, loro verrebbero in fretta spazzati via dalla storia, ed è quello che personalmente mi auguro. Spari invece, spari davanti al congresso con il ministro, panico a Reggio Calabria per il summit di Magistratura Democratica. Uno squilibrato esplode due colpi in aria dalla sua auto, bloccato dalla scorta del guardasigilli. Alfano, gesto gravissimo, era ubriaco, il movente forse un risentimento personale contro la giustizia. Una giustizia che si appanna, in ogni caso, anche per gli avvenimenti che abbiamo cominciato a leggere, insomma, portati in ribalta da quella sentenza su quell'omicidio di giovani che non ci convince del tutto. Ma voglio passare a una pagina interna di Repubblica, la pagina 33, per ricordare che il 25 marzo 1970, in un piccolissimo paese della Sicilia occidentale, nacque la prima radio libera d'Italia. A inventarla fu un sociologo di Trieste, Danilo Dolci. Lui e i suoi amici volevano dare voce a chi voce non aveva. Durò poco, 26 ore, ma c'è chi se la ricorda ancora. Il titolo di questo doppio paginone di Repubblica è SOS dalla radio dei poveri cristi. Sì, perché SOS, questo è l'incipit della prima radio libera d'Italia il 25 marzo 1970. Qui parlano i poveri cristi della Sicilia occidentale. SOS, siciliani, italiani, uomini di tutto il mondo, ascoltate. Si sta compiendo un delitto assurdo, si lascia spegnere un'intera popolazione, la popolazione del Belice, dello Jato e del Carboi, la popolazione della Sicilia che non vuole morire. Non si può vivere nelle baracche. Lo Stato italiano ha sprecato miliardi. A quest'ora la zona poteva essere ricostruita con case, strade, scuole, ospedali. Di burocrazia si può morire. Galleggiano i parassiti, gli imbroglioni, gli intriganti, i parolai. I poveri cristi vanno a lavorare ogni giorno alle 4 del mattino. Una radio, due altoparlanti, c'è la foto, un tavolo, qualche sedia. Danilo Dolci continua le trasmissioni nella piazza antistante il centro studi e iniziative da lui fondato a Partinico, Palermo, e infatti si tratta di Radio Partinico. Siamo ai tempi eroici della radio, la prima radio libera, ma siamo in un cambio di stagione, almeno questo è ciò che pensa il manifesto, con un titolone cambio di stagione. Una piazza del popolo gremita, tanti giovani, la voglia di contrastare le politiche del governo, la FIOM di Maurizio Landini riempie la primavera romana e dà forza alla coalizione sociale. Ormai ci hanno tolto tutto, peggio di Berlusconi, dobbiamo unire il lavoro e allargare la rappresentanza. Questa marcia tambureggiante del manifesto è accompagnata dall'editoriale di Norma Rangeri, La misura della piazza, e poi ancora la Camusso arriva ma non parla. Camusso evita il palco ma concede un bacio appunto di cui i giornali attraverso le fotografie ci danno conto. Nuovi assunti, ecco l'identikit, è il principale titolo di testata del Messaggero. L'inchiesta, ci sono 79.000 contratti a tempo indeterminato nei primi due mesi del 2015, si tratta di under 35 impiegati nel settore dei servizi, scelti da piccole imprese, soprattutto nel nord-est. È un identikit dei nuovi assunti. Ovviamente non può mancare, dopo l'assoluzione per l'omicidio di Meredith, una serie di dichiarazioni di Amanda Knox. Amanda, tornerò in Italia, e anche di Raffaele Sollecito, vorrei rivederla. C'è un editoriale di Romano Prodi, come consuetudine da tempo sulla prima del Messaggero, intitolato La sicurezza alimentare non può più attendere. Scrive Prodi: come nutrire il pianeta? Questo sarà il filo conduttore dell'Expo che si aprirà tra un mese a Milano. Non è quindi tempo perso cercare di capire come stanno le cose oggi e come cambieranno domani. La prima domanda è se tutti si nutrono a sufficienza. La risposta è no. Più di 800 milioni di persone, cioè Oltre l'11% degli abitanti del pianeta soffrono la fame. Gli obiettivi che i grandi della Terra si erano proposti in passato non sono stati raggiunti, anche se alcuni paesi come Brasile, Indonesia e Bolivia hanno fatto grandi progressi. La produzione agricola deve quindi aumentare per dare il pane a tutti, ma deve anche aumentare per far fronte ai mutamenti delle diete alimentari che accompagnano lo sviluppo economico. Dalla prima di Comprodi, torniamo un attimo poi all'interno del Messaggero, perché in carcere rimane soltanto Rudy Ged, l'ivoriano, è un detenuto modello, tra pochi mesi potrebbe uscire, si sta laureando a breve permessi premio, quindi non uscire libero ma uscire con permessi premio. Attenzione a questa frase, perché è un po' la chiave di volta di tutta la sentenza che fa discutere: è stato condannato a suo tempo per concorso in omicidio, ma il coltello non lo usò lui. Leggo appunto dalla cronaca di Italo Carmignani ed Egle Priolo dall'interno, pagina 13 del Messaggero: c'è chi ha partecipato ma mancano i protagonisti, c'è solo Rudy, ivoriano, idolo della piazza davanti all'università per stranieri con la passione per la pallacanestro, c'è solo lui, unico colpevole per la giustizia dell'omicidio di Via della Pergola, perché Rudy era lì quella notte e non lo racconta solo il suo DNA. Ma attenzione, come dice una sentenza definitiva a 16 anni, non aveva in mano lui il coltello che ha tagliato la gola a Meredith Kerker. Per i giudici la lama era stretta da altri. Così Rudy Hermann Ged, i suoi racconti, le sue lettere, le poche parole dette in aula durante il processo ad Amanda e Raffaele, che passano alla storia di questa lunga vicenda processuale come il paradosso di un compartecipe senza protagonisti principali, con una condanna per concorso in omicidio senza i correi, fantasmi senza volto e senza tracce. Scusate. Rudy è in carcere a Viterbo da pochi giorni dopo l'omicidio, rintracciato in Germania dopo un'inutile fuga. Ha quindi scontato quasi la metà della condanna inflittagli nel 2010 e già tra pochi mesi potrebbe uscire per la prima volta con un permesso premio. C'era ma non aveva il coltello, e il coltello non si capisce bene a questo punto chi l'avesse. Ma una pagina interessante sempre dal Messaggero, dedicata a una nuova classe dirigente, generazione di fenomeni, li hanno chiamati bamboccioni, stretti tra gli ex sessantottini e i nativi digitali, eppure sono loro che hanno in mano le redini nel paese. Così i 30-40enni si trovano ad affrontare la prova del potere, come recita il titolo di un libro di Giuliano da Empoli, che racconta chi ha per la prima volta la possibilità di far diventare adulta la seconda Repubblica, largo ai 30-40enni. Omicidio di Perugia su Libero. Omicidio di Perugia, tutto il mondo ride della giustizia italiana, tra condanne e assoluzioni, 8 anni e 5 processi per non riuscire a far luce sulla morte di Meredith. E ora anche gli stranieri sanno che finire nei nostri tribunali è come giocarsi la vita a Monopoli. C'è poi un attacco di Maurizio Del Pietro contro la riforma della RAI. Il canone resta, il Premier cambia la RAI da servizio pubblico a servizio privato, il suo, questo scrive Maurizio Belpietro. E poi sotto il bestiario di Giampaolo Pansa, l'Italicum di Renzi l'ha inventato il Duce. Questa è l'accusa di Giampaolo Pansa a Renzi. Oltre che matto, cieco, Lufthansa caput, nuovi particolari sul copilota del volo della morte. Da Libero al Fatto, il Fatto Quotidiano: Landini riempie la piazza, asse con il Movimento 5 Stelle contro il Jobs Act. Anche qui l'accenno al dirigismo renziano sulla prima del Fatto, vite parallele, così Craxi creò il format dell'uomo solo al comando, è un pezzo firmato da Antonio Padellaro. Mentre la Spalla, l'editoriale di Spalla di Marco Travaglio, il suicidio Meredith, inizia così. Come già l'altra in appello, anche l'assoluzione di Amanda Knox e Raffaele Sollecito in Cassazione ha innescato commenti demenziali sul delitto di Meredith Kerker. Pare quasi che 8 anni fa a Perugia la studentessa inglese si sia suicidata o che l'unico condannato a 16 anni con lo sconto del rito abbreviato, il giovane ivoriano Rudy Ged, tuttora detenuto perché colpevole di concorso in omicidio commesso da altri, fosse solo soletto sulla scena del delitto. Non sappiamo che cosa scriveranno i supremi giudici nelle motivazioni, ma sappiamo quello che non potranno scrivere, cioè che Amanda e Raffaele non c'entrino nulla con quel caso, o che gli inquirenti abbiano preso un abbaglio con un duplice scambio di persona, mettendo in carcere 2 estranei e tenendoceli per 4 anni. Probabilmente si limiteranno a dire che le prove ritenute sufficienti dalla Corte di Assise di Perugia, che li condannò, dalla Corte di Cassazione che annullò la loro assoluzione e dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze che li ricondannò, sono per loro insufficienti. E siccome per convenzione l'ultimo verdetto è quello buono, la verità processuale si ferma qui. Questo è Marco Travaglio dalla prima del Fatto Quotidiano. Per passare poi al Giornale, anche qui il processo Meredith, vergogna nazionale, figuraccia mondiale dei giudici italiani, dopo 8 anni di dibattimenti, non c'è ancora l'assassino, i media stranieri contro la nostra giustizia, il tribunale Dreyfus danno alla nostra credibilità. E poi appunto c'è un richiamo alla manifestazione romana di Piazza del Popolo di ieri sulla prima del Giornale, l'eterno ritorno dei compagni, Landini resuscita il Partito Comunista. Dalla vergogna nazionale del processo secondo il Giornale passiamo a una dichiarazione di maggiore fiducia di Squinzi. Chi è Squinzi? Squinzi è il presidente di Confindustria, che dalla prima del Sole 24 Ore ci dice: Squinzi, piccole imprese, motore della crescita. Il presidente di Confindustria dice: per fare ripartire il paese bisogna completare il programma delle riforme. I sindacati hanno frenato tutto, devono guardare avanti. È tutta qui la rivoluzione sulla RAI, si domanda Giovanni Minoli dalla prima del Sole 24 Ore, e poi ancora Landini in piazza contro Renzi, basta spot, peggio di Berlusconi. L'editoriale di Luca Ricolfi, la ripresa ai numeri di Renzi, segnali veri e segnali di fumo. Leggo dalla prima del Sole: i segnali di ripresa non mancano, parlo dei segnali veri, non delle previsioni degli esperti o delle intuizioni dei politici, tipo vedo una luce in fondo al tunnel. Di tali segnali veri, al momento se ne possono indicare almeno 3. Il più solido e inequivocabile è il crollo delle ore di cassa integrazione, che fra il bimestre gennaio-febbraio di quest'anno e lo stesso periodo del 2014 sono diminuite del 41,2%. Ci sono poi i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione, che mostrano i primi timidi segnali di una inversione di tendenza. 16.000 occupati in più, 11.000 disoccupati in meno tra gennaio 2015 e dicembre 2014. E infine i dati di febbraio sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, da cui risulta una netta avanzata degli ottimisti rispetto ai pessimisti. In questi giorni alla lista dei segnali di ripresa si è voluto aggiungere l'impennata delle assunzioni a tempo indeterminato di gennaio-febbraio 2015 rispetto a quelle di gennaio-febbraio 2014. Qui però sarebbe meglio un po' di prudenza, una virtù che a quanto pare difetta a molti dei nostri governanti. Questo Ricolfi sulla prima del Sole 24 Ore. Per passare al Giorno, che ci racconta verso gli europei del 2016 l'oriundo Eder salva l'Italia 2-2 in Bulgaria, parliamo di calcio naturalmente. Per passare a Lufthansa nella bufera, sempre sulla prima del Giorno, strage Airbus, i media tedeschi, è crollato un mito, la compagnia in difesa, il copilota aveva un problema agli occhi, temeva di dover lasciare. Sono fortunata, dice Amanda Knox sulla prima del Giorno, con una foto diciamo rassicurante e soddisfatta, e dice: Meredith era mia amica, meritava di vivere. Ecco, il mistero si infittisce. Secolo XIX, che ci racconta un allarme a 15 giorni dal via parliamo di tasse, ma in realtà c'è aria di proroga, solo in 500.000 su 20 milioni hanno il codice per il 730 precompilato. E poi ancora Landini, che è il titolo principale del Secolo XIX, io preferivo Berlusconi, e nella piazza Anti-Renzi scoppia il caso Fincantieri. C'è poi un richiamo alla ex di Lubitz, voleva che tutto il mondo parlasse di lui, è la fidanzata del copilota. C'è un bellissimo attacco sul Secolo XIX di un racconto di Maurizio Maggiani, sempre molto molto interessante da leggere. La Domenica si intitola Quel Cristo biondo e bello per placare le nostre ansie. Ve lo cito, ma non lo posso leggere per ragioni di tempo. E poi c'è un richiamo importante: addio manicomi giudiziari, rischio omicidi in libertà. Di che cosa si tratta? Vado all'interno. La nuova legge stoppa i manicomi criminali, ma sale l'allarme sicurezza. C'è altro che già scattato, il conto alla rovescia, leggo dal Secolo XIX alla pagina 5, il conto alla rovescia è già quasi finito, il 31 di marzo, cioè martedì, si chiude definitivamente una delle pagine più nere e vergognose del paese. Chiudono gli ospedali psichiatrici giudiziari, i manicomi criminali, i lager dove sono stati rinchiusi gli autori dei delitti più terribili, ma non erano in sé per capire quello che stavano facendo. Al Ministero della Giustizia giurano il progetto è già stato rimandato troppe volte, non ci saranno più rinvii. Non tutti gli ospiti potranno uscire e tornare in libertà. Per sostituire le vecchie strutture nascono i REMS, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza alternative. 20 posti al massimo, una forte assistenza psichiatrica, nessun effetto cella con sbarre e guardie. Dovrebbero essere già pronte, non è così, in gran parte d'Italia. Come non c'è ancora stata la valutazione che avrebbe dovuto suddividere i pazienti in due grandi gruppi, quelli che possono essere dimessi e quelli che per pericolosità sociale proprio non possono tornare a camminare per le strade. Vedremo un po' di seguire questa vicenda prossimamente. Avvenire, il titolo principale di Avvenire è dall'Expo la semina di un'Italia nuova, Mattarella impegno contro i tentativi di corruzione. A un mese dall'inaugurazione dell'Expo, il Presidente della Repubblica evoca le potenzialità dell'evento planetario. Terra dei fuochi, emblema del nostro degrado. E poi ancora la proposta sulla prima di Avvenire, Carta di Milano, il cibo diventi un diritto umano. Non ho tempo di leggerlo, ma vi segnalo solo che l'editoriale dell'Avvenire di Andrea Riccardi e si intitola Memoria e preghiera e ricorda l'immane strage di cristiani del 1915. E poi una foto sulla prima dell'Avvenire, emergenza economica e ambientale, Xylella, il flagello che uccide gli ulivi del Salento. Ricordiamoci appunto che i nostri ulivi stanno scomparendo, stanno degli ulivi secolari, leggo l'inizio di questo pezzo sugli ulivi, c'è tutto il fascino del Salento messo sotto attacco dalla xylella fastidiosa, che secondo i vescovi della metropolia di Lecce è un flagello mortale che si è abbattuto su queste piante con il rischio che possa essere irrimediabilmente alterato l'intero territorio salentino. Bene, questo è un po' l'allarme per una vicenda di mancata protezione di un patrimonio come quello degli ulivi secolari, certamente non del Salento, ma non solo del Salento. Dagli ulivi passiamo alla, del resto oggi è la Domenica delle Palme, se non vado errato vado a memoria e entriamo poi nella settimana pasquale. Ebbene, dalla stampa leggiamo titolo diciamo principale, i genitori di Meredith, ecco qua, il delitto di Perugia, quei due assolti, giustizia non è fatta, dicono i genitori dell'assassinata. Sollecito dice, mi riprendo la vita, i legali, Ged con chi ha agito, punto di domanda, l'unico in cella, mi laureo, anche qua Ged si laurea ed esce, avrà presto i primi permessi di uscita. Il coltello, ricordo, la sentenza dice, non l'aveva in mano lui. Gli OPG chiudono, in sostanza gli ospedali psichiatrici giudiziari, la segnalazione di Spalla della prima della Stampa, allarmi di PM e medici, rischi per la sicurezza. E poi ancora Landini attacca, Renzi peggio di Berlusconi, e ancora proteggere i sogni dei ragazzi e il Provenzano Tour. Vediamo di recuperare almeno un paio, o meglio tre, di queste notizie che sono anticipate dalla prima della Stampa. Torniamo un attimo a Ged. Ged, l'unico in galera, con Amanda, sono quelle cosiddette para-interviste, insomma. Con Amanda mi sentivo in una soap opera, ora riprendo la mia vita. E per la verità, questo è Sollecito che lo dice, mentre Gedea dice l'unico in cella, sono l'unico in cella per il delitto, il caso è chiuso, dimenticatemi. Livoriano, in carcere dal 2007, presto libero, passa il tempo tra la palestra e la tesi di laurea. 8 anni fa ho detto ai giudici la mia verità, ma se non ne hanno tenuto conto posso solo prenderne atto. Non mi preoccupo della sorte di Raffaele e Amanda, desidero soltanto pensare al mio futuro. E poi da qui passiamo all'altra notizia su Landini, che dice appunto Landini peggio di Berlusconi, ma l'analisi di Fabio Martini sulla manifestazione di ieri, che dice tanti operai, pochissimi giovani e la coalizione sociale ancora non c'è. Fiom in corteo compatta, ma mancano gli altri movimenti. Cosa dice Martini? Dice fondamentalmente che diciamo che nel primo blocco del corteo, circa 3.000 manifestanti, i giovani sotto i 25 anni si possono contare sulle dita di poche mani, sono circa una ventina. Tanta fioma al corteo, ma la vera sorpresa è la latitanza delle altre sigle. In testa al corteo c'è uno striscione di Libertà e Giustizia, l'associazione di Sandra Bonsanti e Gustavo Zagrebelsky, seguito da una decina di persone, ma di altre associazioni significative, Libera, Emergency, Arci, per non parlare della CGIL, non c'è traccia. Fa le pulci Fabio Martini sulla Stampa alla manifestazione della coalizione sociale di ieri, e poi ancora la vicenda che vi ho anticipato dalla prima della Stampa: il figlio di Provenzano racconta la mafia ai turisti americani, un business ideato da un intraprendente tour operator di Boston. All'inizio del giornale si dice: Angelo Provenzano, un pezzo di Francesco Lalicata, è un ragazzo sveglio. Nelle poche occasioni in cui ha incontrato i giornalisti ha dimostrato una buona qualità di ragionamento, basando la comprensibile difesa di suo padre, il noto Provenzano, con argomentazioni abili come l'aspirazione a una vita normale per il figlio di un uomo che fu forse mafioso, ma grazie a uno Stato che per anni gliel'ha permesso. L'ultima che si è inventata è l'arte di raccontare il padre, che lui considera morto, anche se respira ancora, e il suo rapporto col genitore. Ebbene, questo rapporto, vado in fondo all'articolo all'interno è di Riccardo Arena da Palermo. Angelo Provenzano testimonial, il figlio del super boss di Cosa Nostra racconta la mafia ai turisti americani, e leggo: ora Angelo Provenzano, che un paio di anni fa aveva rilasciato interviste per sottolineare presunte torture che lo Stato infliggerebbe al padre anziano, malato dal 2012 e ricoverato nel reparto detenuti all'ospedale San Paolo di Milano, non nasconde che per lui quell'offerta degli americani è una opportunità di lavoro. Ho sempre creduto nel settore turistico e nelle sue potenzialità. Bene, settore turistico della mafia. Io ricordo in chiaroscuro che ci sono anche i ragazzi di Addio Pizzo che raccontano la mafia, forse una mafia diversa da quella raccontata dal figlio di Provenzano. Per passare al Corriere della Sera, che ha come titolo principale Sfida a sinistra sul governo, Landini in corteo, il premier è peggio della destra, la replica Noi creiamo lavoro, l'offerta del leader PD alla minoranza, se votate l'Italicum, capilista scelti con le primarie. E poi ancora un commento sul dirigismo e sul renzismo, Berlusconi e Renzi ai tempi in cui c'era lui, di Angelo Panebianco, che spero di poter rileggere almeno, ma leggiamolo subito. Sia Berlusconi, scrive Panebianco, ai suoi bei dì, che Matteo Renzi, da quando è al governo, sono stati accusati di autoritarismo, di rappresentare una minaccia per la democrazia. Ma c'è una grandissima differenza. Berlusconi aveva contro, ferocemente contro, metà Italia e per conseguenza anche una grande quantità di persone che contavano tantissimo, sia dentro che fuori. Renzi invece è accusato di autoritarismo solo da una minoranza, sinistra PD, 5 Stelle, una parte del sindacato, per lo più composta da sconfitti. Scrive Panebianco, molti dei quali presumibilmente in marcia verso una definitiva marginalità politica. Non è la stessa cosa. E infatti le campagne contro Berlusconi e il suo supposto autoritarismo videro impegnati eserciti sterminati, guidati da persone dotati delle risorse necessarie per alimentare un volume di fuoco elevatissimo, capaci anche, ad esempio, di arruolare nella crociata anti-berlusconiana fior di cronisti stranieri, figure di spicco del Parlamento europeo, eccetera, eccetera. Niente del genere è accaduto e accade a Matteo Renzi, scrive Panebianco. Eppure Renzi, ad esempio, ha predisposto una riforma della RAI di cui un aspetto non secondario è accrescere il controllo di Palazzo Chigi, strapponendo, con esiti ancora incerti, una stretta sulla pubblicazione delle intercettazioni giudiziarie e uno dei suoi, per l'occasione, ha ipotizzato, pensate cosa sarebbe successo ai tempi di Berlusconi, il ricorso al carcere. Questo è l'editoriale di Panebianco, ma c'è una notizia in pagina 2 del Corriere. Lasciate stare il nome di mio marito Bruno Trentin, che chi lo dice è Marcel Padovani a Landini. Landini deve smettere di usare il nome di Bruno Trentin come ispiratore del suo pensiero e della sua azione. È netta la distanza che Marcel Padovani, giornalista vedova dell'ex leader della CGIL, vuole mettere tra la figura del marito e l'attuale segretario della FIOM. Nel giorno del debutto della coalizione sociale, Padovani ha sostenuto che Trentin pensava e agiva in modo assolutamente diverso. Lui era critico, ha sostenuto, verso l'autonomia del politico, ma altrettanto critico verso l'autonomia del sociale, che inevitabilmente conduce all'isolamento velleitario o al corporativismo. L'affondo indirizzato alla nuova aggregazione pensata da Landini è quella appunto della vedova della grande dirigente della CGIL. E poi, sempre sulla manifestazione, il commento che parte dalla prima e poi va all'interno del Corriere della Sera è di Aldo Cazzullo. L'alternativa difficile, l'opposizione confortevole della piazzetta rossa. Se questo è il popolo di Maurizio Landini, appare un po' disunito e non così invincibile. Intendiamoci, a Roma è accaduto un fatto politico di rilievo, scrive Cazzullo. La piazza, o meglio la piazzetta rossa, di ieri ha tenuto a battesimo un movimento che forse non diventerà un partito in senso tecnico, ma che si presenterà alle prossime elezioni politiche contro il PD. Però l'opposizione di Landini, da una parte, di Salvini dall'altra, per quanto virulenta a parole, nei fatti, più che a una tenaglia pronta a stritolare il premier, somiglia a due confortevoli guanciali. La piazza della FIOM non era neppure lontana parente di quella di Cofferati. Nessuno si aspettava certo la replica del Circo Massimo, continua Cazzullo all'interno del Corriere, ma colpisce constatare che il superamento ormai compiuto dell'articolo 18 non abbia provocato a sinistra la mobilitazione vista quando Berlusconi l'aveva soltanto proposta. E via via poi continua Cazzullo, che dice: Landini ha un progetto diverso, far leva sul disagio sociale per rifondare la sinistra e restituire alla FIOM ai movimenti una centralità da giocare su più tavoli. C'è poi un pezzo interessante sulla soluzione di Amanda Raffaele di Michele Ainis, quando il delitto resta senza castigo, che vi leggo. siamo alla pagina 28 del Corriere della Sera. Per trovare la giustizia bisogna esserle fedeli, scrive Aynes, diceva Calamandrei. Come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede. Dopo l'ultima vicenda giudiziaria, difficilmente questa dea guadagnerà nuovi proseliti, perché il processo sull'omicidio di Meredith Kerker sconcerta anzitutto per i numeri capricciosi come quelli del lotto, continua Aynes. Da qui la frustrazione che ci lascia in corpo la vicenda, perché intanto si è consumata a passo di lumaca e la giustizia tardiva è sempre una giustizia negata. Come recita una massima della Corte Suprema statunitense, perché in secondo luogo c'è la vittima, c'è il reato, ma non c'è il reo, perché in terzo luogo i giudici ci hanno somministrato un ping pong di verdetti contrastanti e chissà se ne hanno scritto almeno uno veritiero. Insomma, il bene giuridico civile ce l'ha offerto la Cassazione, scrive Aynes. Ha scritto la parola fine a questa storia, o quantomeno alla storia di Amanda e Raffaele. Che poi siano davvero innocenti, lo sapranno solo loro, insieme al Padre Eterno. Abbiamo parlato della manifestazione di Roma, ma ieri c'è stata anche una manifestazione a Torino, una manifestazione della Lega, i centri sociali contro la Lega, 8 fermati e 2 feriti. Così si è svolta la manifestazione leghista e antileghista a Torino. Per passare poi a uno scenario di Nando Pagnoncelli, sempre sul Corriere, 4 elettori del PD su 5 dicono che De Luca deve rinunciare a correre. I rischi connessi alla Severino nel centrodestra, elettorato diviso sulle alleanze. Però De Luca risponde subito: sono un renziano e non mi fermerò. Se mi sospendono, governerà il mio vice. Dai ragazzi che vanno in manifestazione alle ragazze rapite da Boko Haram è un bel pezzo di una scrittrice e umorista nigeriana di 38 anni, Adaobi Trisia Naubani, che parla delle ragazze rapite da Boko Haram. Dice: care ragazze, probabilmente siete convinte che l'intera Nigeria vi abbia dimenticato. Nessun partito politico ha messo la vostra tragedia al centro della campagna elettorale. Vi chiederete se la Nigeria si sia mossa. Nigeria, sono le votazioni in corso. Chiude questo pezzo la scrittrice nigeriana 38enne: arriverà il giorno in cui Boko Haram apparterà alla storia, i ribelli saranno arrestati e puniti. Non vedo l'ora di festeggiare con il resto del mondo la vostra liberazione dalla prigionia. Che venga presto quel giorno. Dalle ragazze alle donne, il Corriere della Sera ci racconta di due donne, Ellen Pao, 45 anni, che chiedeva un risarcimento di 16 milioni per essere stata discriminata dai maschi nella Silicon Valley. Per ora la causa giudiziaria l'ha persa, è un processo che imbarazza il mondo high tech. E un'altra donna, Marian Matar: io medico con il velo, così concilio Islam e libertà. Marian Matar, prima donna sottosegretario a Dubai, con gli uomini non dobbiamo per forza lottare. E poi la terza piazza di ieri era a Milano, per la verità non c'è stata gli scontri annunciati. Forza Nuova Milano: niente rogo dei libri, sentinelli in piazza contro l'omofobia. E poi infine, in questa galoppata di oggi, voglio richiamare una indagine del Corriere sul tema delle pensioni. Le pensioni dei giovani, il 40% in meno. Quasi 4 anni di lavoro in più rispetto ad oggi, una coperta decisamente più corta. In alcuni casi arriverà uno stipendio a un terzo, una riduzione di un terzo attraverso la pensione. È il futuro pensionistico di un 25enne millennial, nato tra l'80 e il 2000, a confronto con quello di un 50enne, baby boomer, figlio del boom demografico che ha accompagnato la crescita economica degli anni 60. Un quadro preoccupante: un giovane che oggi entra nel mondo del lavoro potrà andare in pensione dai 69 anni e 3 mesi addirittura ai 73 anni e 6 mesi, nell'ipotesi che la vita continui ad allungarsi. Quindi, a seconda degli scenari demografici, un 50enne potrà invece smettere dai 67 ai 68 e 3 mesi, rispetto a un ultimo reddito di 3.000 euro netti. Nell'ipotesi peggiore, il 25enne avrà un vitalizio di 1.000 euro contro i 1.627 di un cinquantenne. Questi sono i numeri, questo è il Corriere della Sera e il tempo è finito. Ci sentiamo tra poco dopo una breve pausa pubblicitaria per il filo diretto con voi. Grazie.